Credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio. Per la serie Dalla pagina al microfono, Monia Parente presenta In ogni cosa. Storie di testimoni dell'amore di Cristo. Un programma scritto da Angelo Paoluzzi.
Teilhard de Chardin, il gesuita mistico e scienziato.
Aveva confidato un anno prima a un amico: «Vorrei morire il giorno della risurrezione». Possiamo dire che fu esaudito. Colpito da un infarto, tornò alla casa del padre alla sera della domenica di Pasqua, il 10 aprile del 1955, a 74 anni, Pierre Teilhard de Chardin, gesuita francese. È una fra le più singolari figure della cultura cattolica del secolo scorso, geologo e paleontologo di fama mondiale, dalla folgorante spiritualità, ma le cui teorie avevano attirato qualche diffidenza da parte della Chiesa. Nelle sue opere, tutte apparse postume, si fece sostenitore di una coraggiosa e controversa interpretazione spirituale del darwinismo, in una prospettiva di evoluzione finalista per cui la creazione era destinata a culminare nel punto omega identificato nel Cristo. È sufficiente però ascoltare un brano che potrebbe adattarsi alla preghiera di un morituro per capire quanta fede ci fosse in lui.
In manos tuas commendo spiritum meum, nelle mani che hanno spezzato e vivificato il pane, che hanno benedetto ed accarezzato, che sono state trafitte, nelle mani che sono come le nostre, di cui non si saprebbe mai dire ciò che stanno per fare dell'oggetto che tengono, se lo romperanno o ne avranno cura, ma i cui desideri, ne siamo certi, sono pieni di bontà e non altro faranno se non stringerci più gelosamente nelle mani dolci e possenti che giungono fino al midollo dell'anima, che formano e che creano. In queste mani, dove passa un così grande amore, è bello abbandonare la propria anima.
È un passo dell'epistolario diretto alla cugina Marguerite dal titolo Genesi di un pensiero, contenente le riflessioni di Teilhard in 5 anni trascorsi come barelliere al fronte durante la Prima Guerra Mondiale. Gli studiosi danno una grande importanza a quelle lettere come un momento di maturazione dello scienziato verso più ampi orizzonti all'interno di una grande tragedia europea. Era nato nel 1881 in Auvergne da una famiglia di stretta osservanza cattolica, quarto di 11 figli, ed era entrato nella Compagnia di Gesù a 18 anni, ma aveva dovuto continuare gli studi in Inghilterra dopo l'espulsione dei gesuiti dalla Francia all'inizio del 1900 come conseguenza della legge Combe che aveva soppresso gli ordini religiosi. 10 anni dopo è ordinato sacerdote, si laureerà in scienze naturali e nel 1915 è chiamato alle armi. È la guerra che lui definirà battesimo del reale. Scrive in una lettera:
soltanto la figura del crocifisso può raccogliere, esprimere e consolare quanto c'è di orrore, di bellezza, di speranza e di profondo mistero in un simile scatenarsi di lotta e di dolore. Mi sentivo preso, guardando quei luoghi di aspro travaglio, dal pensiero che avevo l'onore di trovarmi in uno dei due o tre punti dove si concentra e rifluisce in quel momento la vita dell'universo, punto doloroso, ma dove si elabora, lo credo sempre di più, un grande futuro.
Dovrà attendere comunque la fine della Seconda Guerra Mondiale per vedere avverato l'auspicio di una ritrovata concordia tra francesi e tedeschi. Dopo il conflitto, per un breve tempo, insegna geologia all'Institut Catholique, la prestigiosa università confessionale di Parigi. Nel 1923 inizia la sua carriera di paleontologo, che si svolgerà prevalentemente in Cina, dove scoprirà il Sinanthropus, a quel tempo il più antico antenato degli uomini, ma effettuerà anche spedizioni geologiche in Somalia, in Cina e in Asia. La sua fama di scienziato verrà accompagnata da quella di autore di temi spirituali. È impreciso definirlo teologo. Sono più di 380 gli scritti pubblicati, oltre numerosi testi ancora inediti. Fra i primi, una lunga preghiera mistica, la Messa del Mondo, composta in Cina. Ne stralciamo un breve brano che dà il senso dell'intensa spiritualità di Teilhard. Scrive rivolgendosi con il voi al Cristo.
In questo pane dove avete imprigionato il germe di ogni sviluppo, riconosco il principio e il segreto del futuro che mi riservate. Prenderlo significa consegnarmi, lo so, alle potenze che mi strapperanno dolorosamente a me stesso per spingermi al pericolo, al lavoro, al rinnovamento continuo delle idee, al distacco austero negli affetti. Mangiarlo significa acquistare, per ciò che è in tutto, al di sopra di tutto, un gusto e una affinità che mi renderanno ormai impossibili le gioie con le quali si riscaldava la mia vita. Signore Gesù, accetto di essere da voi posseduto e condotto attraverso l'inesprimibile potenza del vostro corpo, al quale sarò legato, verso solitudini alle quali solo non avrei mai osato salire.
In questo nostro incontro vogliamo occuparci del Teilhard mistico piuttosto che del filosofo, al quale peraltro è stata attribuita una grande attenzione da pensatori non soltanto cattolici. Molte le perplessità e le riserve, ad esempio quelle molto severe espresse da Jacques Maritain nel suo tardo libro Il contadino della Garonne. Tuttavia, ad un monito del Sant'Uffizio, alcuni anni dopo la morte di Teilhard, riguardo la prudenza con la quale dovevano essere valutate le tesi del cosiddetto gesuita proibito, ha corrisposto un serio lavoro di esegesi che in sostanza ne ha rivalutato l'ortodossia. Lui stesso era consapevole di una funzione, diciamo così, profetica. Scrisse: «Più gli anni passano, più comincio a credere che il mio ruolo sia stato semplicemente quello di essere a immagine del Battista, che annunciava e che amava colui che doveva venire». Già Paolo VI, in più di un'occasione, lo aveva citato nei suoi discorsi, mentre Giovanni Paolo II, nella lettera pastorale Dono e Mistero del 1996, in occasione dei suoi 50 anni di sacerdozio, nel ribadire il legame tra il sacrificio in persona Christi e il mistero trinitario, scrive: «Anche per offrire sull'altare della terra intera il lavoro e la sofferenza del mondo, secondo una bella espressione di Teilhard de Chardin, si compie l'Eucaristia». E Benedetto XVI, in una visita ad Aosta, dopo aver auspicato che il mondo stesso diventi ostia vivente, diventi liturgia, ha aggiunto: è la grande visione che ha avuto anche Teilhard de Chardin. Alla fine avremo anche una vera liturgia cosmica. Da cardinale, Ratzinger aveva ammesso che uno dei documenti principali del Concilio Vaticano II, la Gaudium et Spes, fosse stato fortemente permeato dal pensiero del gesuita, e il cardinale Christoph Schönborn, arcivescovo di Vienna, ha detto: l'affascinante visione di Teilhard rimane controversa e tuttavia rappresenta per molti una grande speranza, la speranza che la fede in Cristo e un approccio scientifico alla realtà del mondo possano essere insieme ricondotti sotto un solo capo, sotto Cristo, l'Evolutore. Ascoltiamo quanto afferma Claude Queneau, insieme con Henri de Lubac, uno dei più autorevoli esegeti del pensiero del gesuita.
Teilhard ha sempre pensato profondamente e radicalmente da cristiano. Non si può dire che ci sia in lui un'attitudine, diciamo, pagana. Se in partenza esisteva nel suo spirito un amore per il mondo e il cristianesimo, si è prodotta una sintesi armoniosa. Per arrivare a spiritualizzare il mondo, e perché il mondo sia maturo, cioè preparato all'arrivo del Cristo, è necessario attraversare il mondo, amare l'universo esattamente come Dio, il creatore del mondo. Non bisogna soltanto assumerlo, ma attraversarlo.
Di Teilhard de Chardin aveva scritto il preposito generale dei gesuiti, padre Pedro Arrupe. Nell'opera di padre Teilhard, gli elementi positivi sono di gran lunga più numerosi degli elementi negativi o degli elementi che si prestano a discussione. La sua visione del mondo esercita un influsso assai benefico negli ambienti scientifici, cristiani e non cristiani. Il padre Teilhard ha compiuto un grandioso tentativo di riconciliare il mondo della scienza con quello della fede. La profondità spirituale di padre Teilhard si radica nella sua vita religiosa, quale egli ha vissuto alla scuola di Sant'Ignazio. Il suo tentativo è pienamente nella linea dell'apostolato della compagnia: mostrare come tutti i valori creati trovano in Cristo la sintesi totale e collaborano alla gloria di Dio. Henri de Lubac, fra i più autorevoli protagonisti del concilio, gesuita anche lui e più tardi cardinale, per un tempo in sospetto di non ortodossia, così parla di Teilhard de Chardin.
Specialista in geologia, egli trovava con gioia nell'esercizio di questa scienza un contatto con il reale, che lo faceva partecipare allo sforzo umano e mettere in pratica l'alleanza che egli predicava fra l'uomo e il cristiano. Ma constatava in pari tempo che qualsiasi altra esperienza avrebbe avuto per lui gli stessi risultati, ed era lontano dal contentarsene. Il suo lavoro di ricerca, che amava, era la sua piattaforma e il suo destino. Diceva però, e ripeteva con un'insistenza che si accrebbe con il passare degli anni, «Io sento emigrare altrove l'interesse profondo della mia vita. L'interesse vero della mia vita sta nello sforzo per una migliore scoperta di Dio nel mondo. Questa, ha scritto ancora, è la sola vocazione che io mi riconosca, poiché tutto il problema umano si riporta alla questione dell'amore di Dio». Teilhard, solitario, ha portato il suo sguardo in avanti per annunziare il Cristo alle generazioni dell'età scientifica e lavorare in Cristo alla rinascita dell'avventura umana.
E in un passo della fondamentale biografia dedicata a Teilhard, de Lubac sostiene:
uno dei suoi maggiori obiettivi è di abbattere la barriera che da 4 secoli non aveva smesso di salire fra ragione e fede, di portare rimedio alla rottura, sempre più grave dal Rinascimento in poi, fra il naturalismo che allontana il secolo dalla Chiesa e la Chiesa che anatematizza il secolo. Situazione infelice e tanto più paradossale in quanto scienza e rivelazione gli sembra non possano sussistere entrambi se non nel movimento che le porta l'una e l'altra all'incontro.
Secondo il cardinale Paul Poupart, Teilhard, nella sua visione mistica, ha voluto riabilitare la materia che ci intriga e ci inquieta. E le sue intuizioni lo hanno condotto al punto di considerare l'universo su una scala di totalità, concepito come scrigno dell'arrivo inaspettato della vita, dove l'uomo e il Cristo si presentano come chiave delle cose. Peraltro Teilhard non perde di vista il Cristo, l'asse e la fine di tutto l'evento del mondo, verso il quale vede convergere tutte le forze ascendenti. Per lui, la creazione non ha in definitiva consistenza se non in funzione del Verbo incarnato. Infatti, Teilhard afferma che nell'immensità di Dio
non c'è per ciascuno di noi a ogni istante che un solo posto possibile, quello nel quale ci colloca la fedeltà continua ai doveri naturali e soprannaturali della vita. In quel punto, nel quale ci troviamo a un momento dato soltanto se noi spieghiamo in ogni settore la nostra più industriosa attività, Dio si comunicherà a noi nella sua pienezza.
Ancora da Genesi di un pensiero, una pagina di sintesi fra l'ascesi e l'azione che caratterizzerà tutta l'esistenza di Teilhard.
Non posso credere che il mondo sia dato all'uomo solamente perché lo occupi, come una ruota da far girare. Deve esserci un preciso sforzo da dare, un risultato definito da ottenere, che sia l'asse dell'operosità umana e della linea umana che costituisca il supporto o il modo della nostra fedeltà a Dio, che faccia come da linea dinamica della nostra carità. Evidentemente è Dio, nostro Signore, che alla fine è tutto questo. Ma sotto quale forma umana, adattata al divenire umano, Dio si presenta per servire, per ottenere? Il distacco è puramente negativo e disorganizzato, se non è temperato. L'amore della volontà divina è una semplice forma che chiede un sostegno. La carità è unitiva, ma in sé stazionaria. Evidentemente, nel perfezionamento naturale delle anime, ottenuto attraverso lo sforzo combinato di ogni scienza, di ogni estetica, di ogni morale, bisogna cercare la via sulla quale coordinare lo sforzo sparpagliato degli umani.
Seguiamolo anche nella capacità di sintetizzare il senso di una delle pagine più toccanti della fede, l'Annunciazione.
Abbiamo pensato qualche volta al significato del mistero dell'Annunciazione. Quando fu venuto il momento in cui Dio aveva deciso di attuare ai nostri occhi la sua incarnazione, gli occorse suscitare preliminarmente nel mondo una virtù capace di attirarlo fino a noi. Aveva bisogno di una madre che lo generasse nelle sfere umane. Che fece allora? Creò la Vergine Maria, vale a dire fece apparire sulla terra una purezza così grande che in quella trasparenza egli si concentrò fino ad apparire bambino.
Chi lo conobbe lo descrive come un uomo di grande pazienza, capace di interrompere un lavoro scientifico impegnativo per ascoltare chi gli chiedesse un consiglio, un aiuto, una consolazione. Diceva: non si sa mai.
Thank you.
Per la serie Dalla pagina al microfono, Monia Parente ha presentato In ogni cosa. Storie di testimoni dell'amore di Cristo. Un programma scritto da Angelo Paoluzzi.
Teilhard de Chardin, il gesuita mistico e scienziato.
Hanno collaborato al microfono Fabio Colagrande, Alessandro De Carolis, Rosario Tronnolone. Realizzazione di Monia Parente per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.